può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Sento però, ecco, adesso ce l'ho, ritorno in cuffia. Un buon sabato e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24. Abbiamo sentito voci da un mondo sostenibile, oggi vogliamo dire anche un mondo un po' rivoluzionario. Ovvero, a partire da un volume di cui parliamo tra pochissimo con il suo autore, vogliamo fare un ragionamento che tenga insieme la storia, le idee, la filosofia, quindi, ma anche l'oggi, l'attualità, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere in futuro. Allora, l'autore di questo volume è Paolo Pagani, giornalista, saggista, è qui con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano.
E poi il volume si intitola Rivoluzione, storia di un'idea che ha trasformato il mondo, edito da Treccani. Certo che una cosa così come la Treccani, no? Che pubblica un libro che si chiama Rivoluzione.
Con l'esclamativo, tra l'altro.
Con l'esclamativo mi fa una certa impressione, effettivamente, perché non è da tutti i giorni, no? Siamo abituati a pensare a una Treccani impaludata e non con una fiamma in copertina addirittura, quindi c'è... Allora, però iniziamo forse proprio da questo. Com'è che Treccani ha chiesto a te di elaborare su questo? Cioè, voi avevate già un precedente? Avevate già, no, qualche idea, qualche questione?
No, dunque, non precedenti no. Sì, mi è stato chiesto di scrivere per loro, per Treccani, e c'era una rosa di possibilità, di opzioni alternative, insomma, poi la scelta è caduta all'unanimità su questa. Perché la rivoluzione nasce dallo spettacolo delle diseguaglianze, come dicevano in tanti, o della irragionevolezza, e mi pare che questi tempi siano propizi sia per ammirare lo spettacolo delle diseguaglianze che della irragionevolezza. Quindi, insomma, la scelta è caduta sulla rivoluzione, e attenzione, non è un libro di storia, è il libro sulla storia di un'idea, sulle trasformazioni che la rivoluzione, intesa come rovesciamento di sistema, come aspirazione dell'uomo a stare meglio, ha rappresentato nel corso dei secoli. Insomma, infatti io saltabecco da un secolo all'altro, e poi semmai ne parleremo, insomma, quando mi chiederai, ma l'idea era quella di capire perché l'uomo si rivolta. Infatti c'è una frase di Camus all'inizio, insomma, esisto perché mi rivolto, perché mi ribello, insomma.
Perché sono vivo.
Perché sono vivo.
Come cantava Jovanotti.
Sì. Come diceva Simone Weil, la rivoluzione è una lotta contro tutto ciò che fa da ostacolo alla vita. Ecco sì. Perché noi siamo per la vita e quindi abbiamo scritto questo libro.
Allora, sì, certo, noi siamo per la vita anche vissuta, per la vita nella quale ci si impegna, per un obiettivo. Allora, prima cosa, Paolo, direi di ricordare, ricordo ai nostri ascoltatori, Paolo Pagani è con noi, direi di ricordare quali e come hai scelto le rivoluzioni di cui narri. Innanzitutto non parliamo di sommosse, sommovimenti, piccoli attivismi, ma di grandi movimenti che facciamo un esempio,
riusciti,
la rivoluzione francese, il primo è che viene in mente a tutti noi, che abbiano delle aspirazioni di cambiamento verso un futuro diverso, quindi non che guardino indietro,
verso un futuro migliore, insomma.
Sì, e poi sul migliore qualcuno avrebbe da dire.
Beh,
comunque
certo,
è un
certo.
Futuro che non è il presente, che non è il passato.
Migliore nelle intenzioni, poi può succedere di tutto, insomma.
Certo.
Saint-Just diceva nella rivoluzione, un giacobino della rivoluzione francese, uno dei capi della rivoluzione francese, disse: sono accadute cose che noi non pensavamo succedessero, insomma sono rotolate molte più teste del previsto, quindi può succedere di tutto, ma nelle intenzioni è questo, cercare di stare meglio. Io mi sono concentrato sulle rivoluzioni appunto progressiste, cioè ho circoscritto l'idea di rivoluzione a qualcosa che guarda al progresso e quindi e che soprattutto per riuscire ha bisogno di radunare preventivamente tre requisiti: l'esistenza di un capo, di una organizzazione e soprattutto forse di uno scopo. La madre di tutte le rivoluzioni, la contemporanea, la rivoluzione francese, aveva questo. Per la prima volta nella storia un'idea ha impresso la guida all'azione, alla prassi, e l'illuminismo in questo caso. Io mi sono concentrato su questo genere di rivoluzioni, non su quelle, come tu accennavi, diciamo così, regressive, reazionarie, perché credo che la rivoluzione intesa in senso proprio sia quell'altra, insomma. La rivoluzione,
anche
che,
se rivoluzione in sé vorrebbe dire, cioè è quasi un eterno,
è un rovesciamento,
è un rovesciamento che può avvenire in un senso o in un altro,
che ritorna su se stesso, certo.
Senso orario o antiorario, mettiamola così, per intendersi. Però certo, ci sono delle volte, e forse Paolo quella in il periodo in cui stiamo vivendo è in cui ci si guarda indietro, e ci sono delle altre volte, o ci sono dei gruppi che guardano avanti con l'idea di migliorare il presente, di cambiarlo, di aggiustare, di risolvere dei problemi. Adesso,
sì,
non so, come la vedi tu, adesso dietro di te tu non lo sai, ma c'è il biondo che scorre, sempre lui, è il grande artefice, diciamo, di tutti i titoli dei giornali di questi giorni, ovvero Donald Trump. Anche lui ha la sua rivoluzione in corso.
Il biondo della Casa Bionda. Sì, certo, io non la considero, secondo i criteri che hanno ispirato la scrittura di questo libro, non la intendo come rivoluzione, ma voglio dire, make America great again, quel again di nuovo, vuol dire rimpiangere e voler ripristinare ciò che non c'è più, ma c'era. La rivoluzione come utopia rovente, volontà di trasformare il mondo, per come la intendo con gli esempi che do, era altra cosa. Non è un rimpiangere ciò che c'era, ma è cercare di rovesciare un sistema, realizzare un trasferimento di proprietà, come diceva Taine della Rivoluzione Francese, e quindi è ben lontana dalla non so come vogliamo chiamarla, forse controrivoluzione, restaurazione trampiana, è lontana da quello che hanno rappresentato, quello che sono stati i fascismi europei, è lontana dalla rivoluzione khomeiniana degli Ayatollah nel 79 in Iran, è lontana da quella dei talebani, per come la intendo. La rivoluzione come utopia, come lo diceva Marx, come locomotiva della storia, qualcosa che guarda avanti, non rimpiange ciò che è rimasto indietro, ma cerca il nuovo. Poi nel nuovo si nascondono insidie e quindi
è anche
pericoli.
Un ritorno al passato, anche nel nuovo ci può essere uno sguardo, un modo, un atteggiamento. Vediamo come sono andate la rivoluzione d'ottobre, ad esempio, no? Partita in un modo, atterrata in modo completamente diverso.
Hegel, che se ne intendeva perché era un ammiratore di Napoleone e della Rivoluzione Francese, diceva che è intrinseca la controrivoluzione all'idea di rivoluzione. In altre parole, è inevitabile che qualcosa succeda a un certo punto. E però questo non toglie che la spinta, l'aspirazione appunto a stare meglio, innescata da questa rovente utopia, non toglie che sia di cruciale importanza nella storia, insomma.
Certo.
Poi è romantica, ecco, hai dei leader che ispirano, insomma, niente come l'idea di rivoluzione così potentemente shakespeariano, ecco.
Senti, la rivoluzione la fanno spesso i giovani. I giovani d'oggi però, non che manchino di idee, ma sono forse molto frazionati. Adesso volevo portarti un po' verso il nostro prossimo ospite, che è un esperto anche di quello che succede sui social media. I giovani quindi forse hanno ovviamente dei pensieri che sono molto frazionati, molto diffusi, molto spezzettati, alla fine non creano quel cambiamento tanto auspicato e che di solito portano con sé, proprio per essere giovani, proprio per la volontà di rompere nei confronti di un passato che non riconoscono. Paolo, cosa ne pensi?
Sì, io penso che tu abbia ragione, penso che, insomma, come diceva Brecht, chi è ancora vivo non dica mai, cioè, tutto può sempre e ancora succedere. Noto che sono stati scritti dei libri anche intorno a questo fenomeno, noto che questo primo ventennio, venticinquennio del nostro secolo è stato caratterizzato, è la stagione delle rabbie, e le rabbie sono state spesso giovani. C'è un progetto internazionale di ricerca che io cito, inglese, che dice, reso pubblico nel Regno Unito, che ha preso in considerazione 2809 casi di protesta in 101 paesi del mondo negli anni tra il 2006 e il 2020, e sono un'immensità, sono un numero travolgente i casi di rivolta per lo più giovanile. Falliscono, e questo è insomma il giallo che racconto nel libro in Rivoluzione, falliscono perché manca almeno uno dei tre requisiti fondamentali perché riescano, ma che i giovani si stiano mobilitando, la causa verde per esempio è un fatto, Le primavere arabe sono un altro fatto, fenomeni diversi, di diversa natura, con diverse cause, ma ci sono esempi, ce ne sono travolgenti gli esempi. Se manca uno scopo, o magari c'è lo scopo ma manca l'organizzazione, o magari c'è l'organizzazione ma manca un capo, ahimè, le cose si bloccano.
Eh sì, e forse anche se qualcuno ci mette lo zampino. Vediamo un po' cosa ne pensa il nostro ospite che ci ha raggiunto, il nostro secondo ospite. Lui è Leonardo Bianchi, giornalista, autore della newsletter Complotti, tra gli altri. E buongiorno intanto, Leonardo.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, non so, credo voi non vi conosciate, in studio abbiamo Paolo Pagani, stiamo parlando di questo libro che ha scritto, che si chiama Rivoluzione, edito da Treccani. Leonardo Bianchi, allora, movimenti giovanili, io ti farei ripartire da questo punto, ce ne sono sicuramente, forse sono così suddivisi sul web, diciamo genericamente, dal non trovarsi insieme, da essere poi anche vittima di chi vuole così metterci lo zampino, cambiare le cose, quindi vittime di entrare in circuiti di complottismi, estremismi di vario tipo.
Sì, io mi ricollego alla parte finale che ho sentito, partendo dal fatto che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto tantissime proteste. Il decennio 2010-2020 è stato contrassegnato da una quantità immensa di proteste che spesso e volentieri non hanno raggiunto il loro obiettivo, perché come diceva appunto Paolo, non c'era un'organizzazione, oppure hanno mancato gli obiettivi, oppure si sono dispersi in mille rivoli. E secondo me il punto di svolta c'è stato soprattutto con la pandemia. La pandemia ha effettivamente, il famoso cigno nero, diciamo così, la pandemia ha bloccato quel ciclo di proteste e ha bloccato anche una mobilitazione più estesa e più generale. E c'è stato chiaramente un ritiro nella sfera privata, seppur mediata dai social. E, diciamo, le uniche proteste vere che ci sono state nel biennio pandemico sono state quelle contro i lockdown, fondamentalmente contro le restrizioni sanitarie, e spesso e volentieri contrassegnate da anche complottismo e antivaccinismo. E quindi c'è tutta una generazione che si è, tra virgolette, socializzata alla politica in quel periodo in cui la politica di strada non esisteva. E quindi, da un lato, sono caduti, diciamo così, nelle sfere, nella complosfera o nel complottismo, e dall'altro lato, specialmente questo per quanto riguarda i giovani maschi, sono finiti nella cosiddetta maschiosfera, cioè quella rete, diciamo così, informale, un ecosistema neomaschilista, misogino, che poi è culminata, e qua bisogna anche intendersi cosa si intende per rivoluzione, ecco, poi è culminata con l'elezione di Trump a livello globale. Ma il trend che si sta registrando in tutti, in tantissimi paesi occidentali e anche asiatici, pensiamo alla Corea del Sud, è che i giovani in questo momento sono divisi, la generazione più giovane è divisa in due campi, quello conservatore dei giovani maschi e quello sempre più progressista delle giovani donne. Quindi siamo in un periodo in cui è difficile scorgere quali siano le forme di mobilitazione, cioè non necessariamente adesso le forme di mobilitazione si esauriscono nella protesta di piazza. È tutto molto più fluido, tutto molto più diciamo meno intellegibile, anche secondo se si utilizzano categorie
tradizionali,
diciamo,
certo.
Ecco. Ma neanche tradizionali, sì. Proprio pre-pandemiche,
basta pensare a quindi 6 anni fa, diciamo, avremmo analizzato questi movimenti diversamente. Però il fatto che siano su internet, anche se poi dopo si estrinsecano in elezioni, quindi forse ce li rende meno visibili a noi un po' più vecchietti che non stiamo lì. Io non so, Leonardo, chiedo ancora a te prima di sentire anche il parere di Paolo Pagani.
È un altro grande paradosso, diciamo, perché in realtà sono estremamente visibili e semplicemente stanno su altri canali. Basti pensare che, ad esempio, faccio un esempio su tutti, negli Stati Uniti, ma anche nell'anglosfera e nel mondo anglofono, ma anche in Germania, comunque in Europa, E la maggior parte delle persone sotto i 30 anni si informa, non si informa nemmeno più sui siti, diciamo sulle testate online, ma si informa attraverso i cosiddetti news influencer, cioè creatori di contenuti specializzati sulle notizie, fondamentalmente, e che hanno un pubblico enorme ormai, parliamo di, e questa è un'altra cosa che abbiamo visto emergere con forza, emergere a livello globale, statunitense e poi globale, con l'elezione del 2024 presidenziale, in cui appunto Trump, non a caso,
era presente ovunque, fuorché sui media tradizionali.
Esatto, in tutti quei podcast gestiti da creator, uomini e anche
il suo riferimento. Certo, esatto. La scelta adeguatamente.
Esatto, il fatto che Trump, che è una creatura della televisione, è la creatura per eccellenza della televisione, non abbia più bisogno della TV, vuol dire che appunto abbiamo assistito a un cambiamento di paradigma epocale, e questa cosa sta continuando, e quindi bisogna andare a vedere anche nei posti che possono apparirci improbabili, diciamo così, quello che sta succedendo, perché è lì che si sta costruendo la politica del futuro e forse anche le prossime mobilitazioni o le prossime rivoluzioni. Però bisogna sempre intendersi cosa si intende per rivoluzione, perché ad esempio, Musk, Elon Musk, che è il pubblico del mondo, sì, dice che sta facendo una rivoluzione.
No, infatti noi abbiamo iniziato con proprio anche la definizione che almeno Paolo Pagani ha dato nella scrittura del suo libro, della rivoluzione, che deve essere qualcosa, diciamo, che non guarda al passato bensì al futuro, con senso di cambiamento e di progresso. Ora, tutto questo mi viene in mente una famosa canzone che diceva: l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. Cioè, noi non dobbiamo guardare con sufficienza al fatto che esistano dei news influencer, che il mondo sia cambiato, che le persone ragionino e pensino su altri canali che sono diversi da quelli tradizionali. Non dobbiamo, dall'altra parte, adesso mi rivolgo a Paolo Pagani, giornalista, rincorrerli su quel terreno, no? Diciamo, quindi semplificando o abbassandosi magari a delle discussioni nonsense. Bisogna però, ecco, così, affrontare questo mondo, soprattutto se miriamo un progresso, una rivoluzione.
Beh, sì, guarda, io credo che stiamo assistendo alla sbalorditiva attualità di alcuni paradigmi novecenteschi. Mi viene in mente l'Antonio Gramsci dei Quaderni al carcere, quando dice, ammonisce, che mentre il vecchio mondo sta morendo e quello nuovo tarda a comparire, ecco, è lì, in questo pericoloso chiaroscuro di un'epoca di crisi, che si nascondono i mostri. Ecco, il furore organizzato via social sembra un po' una risposta all'assenza di troppe risposte. Quindi io la vedo così, insomma, parlando di rivoluzione, è certo che stanno avvenendo delle cose, è certo che online, che quello che una volta erano le masse radunate per strada, ora è stato sostituito dal richiamo online. Credo, perché di questo parlo nel libro Rivoluzione, che faccio una domanda: ma gli spontaneismi ribelli, perché di spontaneismo credo si debba parlare quando guardiamo agli sfoghi via social, gli spontaneismi ribelli, il rifiuto delle gerarchie, possono aspirare a innescare qualcosa di simile a un vero moto rivoluzionario? Cioè, una rivolta può credere di ribaltare un'istituzione, un regime, urlando online? Ecco, cosa è mancato? Cosa manca perché delle buone intenzioni prive di strutture di comando possano domare l'inevitabile reazione furibonda? Perché poi la reazione, cioè le primavere arabe sono finite male, molte proteste giovanili finiscono male o comunque non innescano la scintilla finale, e quindi il problema è che ci troviamo in una via di mezzo. I nuovi strumenti di comunicazione, appunto i social, svolgono una funzione importante, ma sono impigliate in questa incognita di fondo, insomma. Quanto servono a radunare un popolo rivoluzionario? Siamo nell'età di mezzo, quella appunto di cui Gramsci parlava nei Quaderni dal carcere, è la stagione in cui vengono prodotti i mostri, cioè non c'è ancora orizzonti, non ci sono orizzonti chiari e ben definiti, cioè, e di speranza.
Anche Sono della ragione genera mostri.
Stiamo vedendo, mi pare, se guardiamo a ovest e guardiamo verso Washington, di Sonno della ragione ne vediamo parecchio.
Sì, beh, Leonardo Bianchi, non so se vuoi intervenire su questi punti.
Sì, tra l'altro appunto, sempre per citare Gramsci, ci sono anche tanti sintomi morbosi, e il sintomo morboso per eccellenza, secondo me, è quello che ha segnato una cesura netta, e torniamo ancora una volta al periodo pandemico, e che è l'assalto al congresso del 6 gennaio. E quello ha cambiato completamente il senso delle mobilitazioni online, anche il senso di cosa si intende per rivoluzione. Cioè, si era partiti nel 2011 con le primavere arabe e si è finiti con una mobilitazione nata anche online, ma guidata anche dall'alto, che ha cercato di rovesciare la certificazione elettorale di un voto, e quindi ha cercato di rovesciare la democrazia. E quello è stato un altro cambio di paradigma, in cui appunto c'è stata una fusione tra alto e basso, che magari in altri tempi avrebbe portato a sbocchi, diciamo, più progressisti, più democratici. Invece, secondo me, si sta assistendo anche una controrivoluzione, se vogliamo, comunque una rivoluzione reazionaria, chiamiamola come vogliamo, e questo si sta vedendo in sempre più paesi, e anche ancora una volta il periodo pandemico ci ha mostrato che è proprio cambiato anche il senso delle mobilitazioni. E se prima si chiedeva, nel decennio 2010-2020, si chiedeva la destituzione di un potere spesso e volentieri autoritario e repressivo, adesso, cioè negli ultimi anni, sono stati proprio sempre più assalti fisici ai parlamenti per negare il processo democratico e instaurare e imprimere una svolta autoritaria. Perché poi ci sono stati tentati assalti in Germania, in Brasile, in Bulgaria, in Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Quindi questo, secondo me, per rimanere sul tema gramsciano, è uno dei sintomi morbosi dell'interregno in cui ci troviamo, in cui le rivoluzioni sono, se vogliamo, l'antitesi di quello che una persona immagina una rivoluzione, ecco.
Sì, di quello che abbiamo imparato quando studiavamo le rivoluzioni e pensavamo appunto a quella francese, pensavamo comunque, no? Paolo, ti vedevo sospirare, se vuoi aggiungere qualcosa rapido, che devo dare la linea alla regia e poi dopo riprendiamo.
No, semplicemente mi interessa, mi piace e condivido questo le citazioni di Gramsci che Leonardo fa, perché e mi veniva in mente rapidissimamente un altro concetto, quello di classi subalterne. È clamoroso e sbalorditivo vedere come in questi decenni, in questa stagione così disonesta, forse anche un po' anestetica, in cui è anestetizzata l'idea di rivoluzione, come le classi subalterne corrano dalla parte opposta rispetto a quella alla quale si rivolgevano un tempo. Le classi subalterne di Gramsci votano a destra, e quindi, o comunque si rivolgono lì, cercano una promessa di felicità anziché nell'idea di rivoluzione così come era stata tramandata dall'89 francese, da un'altra parte, insomma.
Questo è un fatto, ci dice qualcosa forse anche su come che risposta hanno ricevuto, ecco, in precedenza dall'altra parte. Allora, io chiederei a entrambi un attimo di pazienza per un'ultima domanda subito dopo questa pausa, quindi a tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be
E riprendiamo, abbiamo sempre in studio Paolo Pagani, giornalista, autore di Rivoluzione, storia di un'idea che ha trasformato il mondo. E poi andiamo dall'altra parte, abbiamo i complotti, i rivoluzionari e i complottisti. I complotti sono rappresentati in questo caso da Leonardo Bianchi, giornalista, autore della newsletter che appunto si chiama Complotti. Ora io ci scherzo sopra, ma in realtà sono tutte cose serissime.
Certo.
No, volevo un ultimo commento da parte di Leonardo, perché ci siamo lasciati poco fa, insomma, parlando di quali derive nuove sta prendendo il mondo. Ora bisogna anche un po' ragionare forse sul perché. Io non so se è una crisi della democrazia o dei cittadini che abitano le democrazie del mondo, Leonardo.
E sicuramente la democrazia è ritirata. E, tra l'altro, poi questa è una cosa che volevo aggiungere, che mi è venuta in mente parlando insomma in questa discussione: è sempre più difficile protestare, è anche per questo probabilmente che ci sono meno rivoluzioni, diciamo così. La protesta è criminalizzata, repressa in maniera evidente non solo nei paesi che consideriamo autoritari, ma anche nei paesi democratici, e non serve andare
distanti,
non serve oltrepassare l'oceano, ma basta vedere il percorso del DDL sicurezza, che tutte le associazioni, tutte le ONG, tutte le i watchdog insomma della democrazia definiscono una legge fortemente repressiva, che tra l'altro è stata approvata bypassando il Parlamento.
Sì.
E questo è un elemento da tenere assolutamente in conto, cioè la criminalizzazione del dissenso. Poi se vogliamo andare negli Stati Uniti, vediamo che ormai non serve più commettere reati o essere accusato di reati per essere espulso o comunque messo nei centri di detenzione per migranti, ma basta ad esempio aver protestato a favore della Palestina, come è successo a
Mahmoud Khalil.
E poi l'ultimo elemento che vorrei mettere sul tavolo è anche la questione demografica. In paesi in cui l'invecchiamento è sempre più marcato e c'è una crisi demografica profonda, ci sono meno persone banalmente fisicamente in grado di protestare. Questo è un altro elemento che va tenuto in conto, anzi forse è, non dico l'elemento principale, ma sicuramente uno degli elementi che vanno a comporre questo quadro in cui appunto c'è una ritirata democratica e soprattutto c'è anche una mancanza di immaginazione, c'è una mancanza di immaginario, c'è una manca il futuro anche, anche per questo che ci si rinchiude in varie bolle e in varie sfere che pensano di offrire una soluzione, quando invece non fanno altro che intrappolarti, ecco.
Sì, quando si è pochi, diciamo giovani pochi e anche cresciuti sotto una coperta abbastanza pesante da parte dei genitori, di tutto il mondo che ti circonda, è anche difficile, più difficile ribellarsi. Ne abbiamo parlato anche da un punto di vista psicologico recentemente in questa trasmissione, perché è anche il tipo di educazione che viene data ai giovani che fa sì che diciamo non taglino, non abbiano quel momento di cesura con i genitori e gli adulti, ma che continuino a essere considerati dei giovinetti fino a 50 anni, quando poi non si ribelleranno più. Allora io devo a questo punto salutare Leonardo Bianchi e ringraziarlo per essere stato con noi. Ricordo la newsletter Complotti, e buon proseguimento e buon lavoro, Leonardo.
Grazie a voi per l'invito, altrettanto.
Grazie. Allora, abbiamo messo, Paolo Pagani, sul tavolo altri elementi: la criminalizzazione del dissenso, che accade tanto nelle democrazie illiberali, tanto nei regimi, ma purtroppo sta anche avvenendo nei nostri paesi. Vediamo appunto anche in paesi che abbiamo. La Francia, però, ancora lì. Quando c'è sciopero in Francia,
sono tutti in piazza,
sono più manifestazioni più o meno violente, ma sempre molto partecipate. Lo sciopero francese blocca veramente tutto.
E beh, il retaggio dell'89 ha fatto scuola, per questo è la madre di tutte le rivoluzioni contemporanee.
Ed è rimasta in patria sicuramente una, come dire, un... C'è anche, ovviamente, c'è
è un imprinting.
Sì, c'è dissenso, ovviamente. Non è che Macron fa i salti di gioia quando vede la manifestazione, ma è, come dire, parte della dinamica anche violenta che c'è in Francia nel sostenere le proprie ragioni. Allora,
posso dirti una cosa, la violenza è imprescindibile, serve ad accelerare i processi della storia.
Sì.
Ci insegna la rivoluzione francese, tanto per restare in tema rivoluzionario.
Ma infatti non so se vogliamo veramente un'altra rivoluzione, perché è vero che magari uno dice ho delle ambizioni, progresso, ma voglio anche la violenza, perché poi uno deve accettare anche questo aspetto.
Naturale.
Tommaso Greco, Movimento Adesso, buongiorno, benvenuto, anzi bentornato.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, questo movimento che noi abbiamo conosciuto per il diritto al giusto salario, per il diritto alle abitazioni, in particolare a Milano, che sono carissime, è un movimento che raduna molti giovani. Che sentimento raccoglie appunto all'interno di coloro che vi seguono?
Anche
questa parte della violenza, insomma, però un po' di rivoluzione voi la vorreste, perché così non va tanto bene.
Oggi le persone vanno a votare meno e le persone, abbiamo visto le ultime regionali, affluenza del 50%, e anche le persone che vanno a votare ci vanno probabilmente, mettendo una parte delle persone che va a votare, ci va investendo le elezioni sempre di meno speranze rispetto alla possibilità concreta di cambiare, che il risultato incida sulla propria vita, e questo è un grande problema. In Italia abbiamo un grande tema di percezione della concretezza e dell'utilità della politica. Noi abbiamo parlato di questo in un libro che si chiama Risvegliare l'Italia, che abbiamo appena pubblicato, che parla appunto di rivoluzione, la rivoluzione democratica di Raphael Glucksmann, sconfiggere i sovranisti, ricostruire l'Europa. Ed è un uso del termine rivoluzione probabilmente differente rispetto a quello che è stato dato finora. Cioè la rivoluzione come una progressiva liberazione dell'uomo e della donna. Fondamentalmente liberi di fare, costruire, progettare, e liberi anche dal bisogno, dalla paura di curarsi attraverso la sanità pubblica, dall'alfabetismo attraverso l'istruzione pubblica e universale.
Che è una delle crisi, se mi consente, quella dell'istruzione, perché poi il cittadino poco istruito, diciamo, è più facilmente vittima di ideologie strampalate.
È di fatto escluso dalla democrazia. Il cittadino che ha gli stipendi bassi, una scuola che non riesce più a mantenere i suoi standard qualitativi perché è sottofinanziata, ci sono milioni, se non sbaglio 3 milioni e mezzo di italiani che rinunciano a curarsi per le attese della sanità pubblica. Tutto questo crea non solo un problema importantissimo nelle vite delle persone e importantissimo nel sistema sociale, ma di fatto rende le persone più vulnerabili e le esclude da quello che è la vita democratica. E quindi il grande tema della rivoluzione oggi è un progressivo miglioramento delle condizioni delle persone. Noi abbiamo vissuto anni in cui le generazioni successive vivono meglio delle generazioni precedenti, cioè i figli vivono meglio dei genitori, con la promessa che i figli dei figli avrebbero vissuto ancora meglio. Tutto questo oggi si è rotto. Oggi si è rotto, e in questa paura, in questa diciamo paura di perdere quello che resta del benessere in una società sempre più impoverita, si stanno affermando quello che noi chiamiamo delle forze di ultradestra, cosa che succede in tutta Europa e non solo in Europa, come sappiamo, una sorta di internazionale sovranista che mette in crisi il compromesso democratico utilizza il termine rivoluzione. Questa è una cosa molto interessante, perché utilizza il termine rivoluzione in modo improprio per indicare la dissolvenza delle democrazie in oligarchia. E quindi, se non si riesce a dare una risposta alle due grandi crisi, cioè alla crisi del lavoro, quindi alla crisi degli stipendi, alla crisi dell'ascensore sociale, alla possibilità attraverso la scuola, attraverso di poter costruire il proprio percorso, quindi
sì.
E alla crisi della democrazia, che non significa solo le persone non votano, ma le persone non possono partecipare, non ci sono strumenti di partecipazione, i partiti che una volta erano un elemento centrale della
Tommaso,
democrazia.
Devo rallentare un attimo la sua corsa, primo perché vorremmo far parlare anche, perché vedevo vari insomma punti su cui Paolo Pagani potrebbe intervenire, ma prima di tutto perché devo dare la linea alle informazioni sul traffico.
Fare.
Che fine hai fatto? Ti sei sistemato? Che prezzo hai pagato? Che effetto ti fa? Vivi ancora in provincia? Ci pensi ogni tanto alle rane? L'ultima volta ti ho visto cambiato, bevevi un amaro al bancone del bar, perché il tempo ci sfugge, ma il segno del tempo rimane.
Paolo Pagani, ritornando al tema della rivoluzione, poco fa Tommaso Greco, il Movimento Adesso, ci diceva che le persone non hanno il tempo, a volte non hanno la formazione, non hanno il denaro, hanno altre preoccupazioni tali per cui poi alla fine non si interessano, non partecipano. Io direi però c'è anche una crisi, ritornando all'inizio, del leader, cioè non hai, se ti manca un po' tutto, ok, c'è un'area grande di riferimento, la controrivoluzionaria, diciamo, però anche all'interno di quest'area non c'è quel leader o quella situazione tale per cui insomma le persone si movimentino, forse sono ormai disilluse, questo è un po'?
Può essere, certamente il tema è gigantesco e mi viene in mente la frase di Walter Benjamin, che forse era un filosofo che con un ideale messianico che magari passato d'attualità, quando diceva ogni secondo è la porta stretta attraverso la quale può passare il Messia. In altre parole,
tu ne racconti un'altra straordinaria su quello che può succedere, e
certo,
tu non te l'aspetti.
Stavo arrivando forse alla stessa cosa che hai in mente, quella dei due sovrani. Sì, la rivoluzione, le rivoluzioni sono venute al termine di lunghi seguiti di abusi e prevaricazioni. Serve anche avere gli idioti al potere, mettiamola così, insomma.
quelli che hanno poca visione,
in due
poca
casi,
profondità.
Sì, il 14 luglio dell'89, un martedì piovoso, Luigi XVI apre il suo giornale, il suo diario intimo, e si sta sollevando Parigi, stanno prendendo la Bastiglia, e sul suo diario scrive rien, niente.
Non vedeva niente lui da casa sua.
Il 23 febbraio del 17 Nicola II, lo zar, si è sollevata a Pietrogrado, la scintilla della rivoluzione d'ottobre è ormai stata lanciata, apre anche lui il suo diario e scrive è una fredda giornata di sole. Insomma, il fatto che non li abbiano visti arrivare, come si direbbe adesso, insomma, è utile. Quindi d'accordo, manca il leader, e sono assolutamente del tuo stesso parere, e precondizione fondamentale, tutte le rivoluzioni hanno necessariamente avuto un capo, possiamo continuare a nutrire la speranza anche confidando nella stupidità. La stupidità altrui, ecco.
Sì, Tommaso Greco, non
anche
so se voi confidate della stupidità,
sì. Cioè,
no vabbè, adesso insomma Tommaso Greco, insomma, chiaro che trovare diciamo il bicchiere mezzo pieno non è sempre facile, però a volte si può, se riesce, non so, a vederlo.
No, sono state fatte citazioni molto alte, io ne farò una da Gabler: la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente, cantava Giorgio Gabler. Però intanto che arriva dopodomani bisogna rispondere ai problemi delle persone oggi. E io credo che non sia neanche tanto un problema di leadership, quanto proprio un problema di sistemi partecipativi, cioè la possibilità che le persone hanno di riprendere in mano il filo della loro vita e della loro comunità. Oggi le persone fanno molta fatica, se vogliono partecipare, se vogliono incidere, a capire dove farlo e come farlo, perché gli strumenti di partecipazione che c'erano oggi sono molto più deboli. Non voglio banalizzare, arrivare a dire che i partiti sono diventati dei comitati elettorali, però è vero che noi da molti anni alle elezioni, ad esempio, andiamo a mettere una X su scelte prese dalle segreterie dei partiti, non ci sono più nelle primarie.
Questo chiaramente crea disaffezione e disamore.
E questo significa che le persone di fatto sono chiamate a votare perché non vinca quell'altro, da una parte e dall'altra, questo è un problema. Non ci sono nelle primarie, come ad esempio avviene negli Stati Uniti, dove ci sono primarie di collegio. Quando si parla ad esempio dell'ascesa di Ocasio-Cortez, nasce perché ci sono delle primarie che a un certo punto questa persona riesce a vincere proprio con un competitor interno del Partito Democratico, e non ci sono neanche le preferenze, che con tutti i difetti che avevano però erano una garanzia di dare la pena del cittadino la possibilità di scegliere. Sono rimasti in alcune elezioni, alle comunali, alle europee, però di fatto i cittadini oggi non possono scegliere e non possono partecipare. Il termometro della vita di una democrazia, perché poi le rivoluzioni positive e negative arrivano anche quando c'è, lo si diceva prima, una debolezza del sistema su cui si va a fare una rivoluzione. Lo stato di salute, la cartella clinica, direi, di una democrazia è il livello di partecipazione che consente. Perché
certo,
se una democrazia.
Giusto, no,
questo elemento diventa debolissimo.
Esattamente, e poi può essere vittima di molte altre cose. Allora, siccome abbiamo giusto un minutino per concludere, Paolo Pagani, volevi aggiungere a questo discorso?
Ma io direi che le vere rivoluzioni lavorano lungo sotterranee, e quello di cui sta parlando Tommaso Greco è assolutamente condivisibile. Cioè, diciamo che lo spettacolo terribile della confisca dei diritti, del lavoro mortificato, non può che ispirare il desiderio di cambiare, no? Di cambiare, se non interamente il sistema, ma di cambiare le cose, ecco. Io credo, a proposito di assenza di leadership, che sia ancora di una lezione quella che ci dava Gramsci quando parlava di rivoluzione passiva. Lì dovremmo. Rivoluzione passiva è l'assenza di protagonismo politico da parte delle masse. Cioè, le classi dirigenti, nei loro programmi di egemonia, accolgono parzialmente, gradualmente, cioè senza l'impiego di svolte violente, annacquando insomma le riforme, alcune delle istanze della rivoluzione. Noi forse siamo in questa fase qui, siamo ostaggio dell'astuzia delle classi dirigenti, che fanno di tutto perché sia difficile organizzarsi, concedendo qualche cosa e negando la sostanza,
che è sempre stato,
è sempre
però,
stato così,
però dobbiamo esserne consapevoli, diciamo, anche se vogliamo cambiare le cose, anche in maniera, diciamo, incruenta.
È il motivo dell'attualità di una riflessione sul tema della rivoluzione, dei cambiamenti di sistema, insomma delle trasformazioni del mondo, secondo me.
Allora, io vi devo salutare e ringraziare per le vostre riflessioni. Abbiamo in collegamento ancora Tommaso Greco, Movimento Adesso, tra l'altro tra gli autori di Risvegliare l'Italia, la rivoluzione democratica di Raphael Glucksmann, Sconfiggere i sovranisti, ricostruire l'Europa, edito da Bookabook Scintille. E devo ringraziare Paolo Pagani, che è venuto a raggiungerci in studio, autore di Rivoluzione, l'editore in questo caso è Treccani, storia di un'idea che ha trasformato il mondo. Grazie Paolo.
Grazie a te e a tutti.
Diamo la linea a GR24 e ci ritroviamo subito dopo. Si può fare.
Fare.
Yeah! Kick it!
Riprendiamo la nostra puntata di oggi per parlare di un altro argomento. Chiudiamo il capitolo delle rivoluzioni, anche se in una certa misura anche quella che vi stiamo per presentare è una rivoluzione che riguarda però un campo sportivo. Parte infatti il progetto FEIB, e tra poco vediamo che cosa significano queste iniziali, che è una sfida di 5 associazioni che hanno dato vita a questa iniziativa progettata per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Ci ha raggiunto Lorenzo Radice, che è cofondatore di Accademia Scherma Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24.
Allora, io nel dire scherma ho fatto capire in che ambito insomma andiamo a tirare, però...
Andiamo proprio a tirare.
Infatti, l'ho detto apposta. Però insomma questo è... Allora, questa iniziativa che ho detto prima, FEIB, sta per Fencing, quindi la scherma, sì. Equity, Inclusion and Belonging. Vorrei sapere di che cosa si tratta e chi coinvolge, insomma, perché penso che ci siano molte persone all'ascolto che potrebbero essere interessate.
Allora, innanzitutto grazie per questa bellissima opportunità. Questo è un progetto che è nato circa un anno fa e che si sta realizzando in questo momento, perché abbiamo presentato una proposta di progettualità all'Unione Europea che ha accettato e quindi ci ha dato i fondi per poter portare avanti questo progetto. Faccio un piccolo passo indietro per dire perché nasce, ovvero nasce da un'associazione schermistica che si chiama Accademia Scherma Milano, di cui io sono uno dei cofondatori, che si è contraddistinta in tutti questi anni per portare avanti lo sport non solo a livello agonistico puro, ma anche e soprattutto per generare inclusione sociale. Nella nostra palestra che si trova a Milano, fondamentalmente abbiamo circa 270 tesserati, e per uno sport di nicchia come la scherma sono davvero tantissimi, e fra questi 270 tesserati abbiamo 10 atleti che sono in carrozzina, 10 atleti circa che sono con disabilità visiva e oltre 30 ragazzi che hanno disabilità cognitiva, oltre a persone che fanno ginnastica dolce che hanno la malattia di Alzheimer e donne che fanno un percorso di riabilitazione dopo aver avuto un intervento al seno. Cosa abbiamo scoperto lavorando in Accademia Scherma Milano? Che uno sport, quello che noi amiamo, la scherma, ci offre tantissime opportunità per far sì che tante persone, anche non quelle che vogliono e sognano di andare alle Olimpiadi, possano goderne e trovarne tanti benefici. Avendo fatto questo, e siamo stati anche premiati con la benemerenza civica, anche altrimenti conosciuta come Ambrogino d'Oro di Milano, abbiamo deciso: ma perché non proviamo a portarlo fuori dall'Italia, oltre che averlo già portato fuori dalle mura di Accademia, perché lavoriamo con Fondazione Dognocchi, con Cascina Biblioteca, con tantissime realtà, il carcere minorile Beccaria. E abbiamo proposto con 4 partner che si trovano in 4 paesi dell'Unione Europea e un paese che è candidato a entrare nell'Unione Europea, di allargare il nostro modello a questi paesi.
E quindi adesso come funzionerà la vostra interazione con i paesi? Sono Francia, Spagna, Romania, Ucraina, sono state coinvolte associazioni di questi paesi. Pensate di fare, non lo so, dei tornei incrociati? Cosa pensate?
Allora, la prima fase che stiamo affrontando in questo momento è di fare una situazione di quelle che sono le problematiche delle persone con disabilità nel fare sport nei loro paesi, in modo che noi si possa costruire un percorso, un modello, un manuale di insegnamento, e noi faremo anche dei corsi di insegnamento ai tecnici, alle società, per poter cercare di trovare le soluzioni in ogni singolo paese per superare quelle barriere che non sono solamente architettoniche, ma a volte sono psicologiche nel portare i ragazzi con disabilità a fare sport.
Anche delle loro famiglie, immagino, queste barriere.
Questo è uno dei problemi più grossi, Laura, soprattutto per i ragazzi che sono minorenni, perché i ragazzi con disabilità minorenni vengono spesso tenuti in una sorta di campana di vetro e per tanti anni non riescono a entrare in ambienti inclusivi che gli permettano di trovare una loro identità, un loro percorso. E noi ci siamo riusciti qua in Accademia e cerchiamo di farlo anche con questo progetto, dove alla fine ci sarà anche un grandissimo evento dove faremo delle competizioni, come hai detto tu, incrociate, che ci permetteranno di realizzare tutti assieme un grande mondo, noi riteniamo un pochino migliore, dove non è necessariamente pensabile che il ragazzo o la ragazza debba arrivare a risultati importantissimi, ma che si riesca a divertire attraverso lo sport e possa trovare una dimensione e una vita migliore grazie allo sport.
Ma secondo te c'è uno specifico della scherma in questo, quindi, che può aiutare più di altri magari sport?
Allora, la scherma ha due o tre caratteristiche che secondo me sono fondamentali in questa direzione. La prima è, ovviamente, avendo un'arma in mano, è uno sport di regole molto ferre. Io ricordo ancora il mio primo maestro di scherma che mi disse: Lorenzo, tu devi cercare di vincere, ma ricordati, tu non devi mai far male al tuo avversario. Questo insegnamento io poi me lo sono portato in tutta la mia vita, perché credo che in qualsiasi relazione e in qualsiasi negoziazione ci possa essere nella vita, tu devi cercare di vincere, ma non devi ferire, non devi umiliare il tuo avversario. Quindi questo nella scherma è fondamentale. E poi la scherma, sempre perché hai un'arma in mano, insegna a gestire le proprie pulsioni, le proprie emozioni. E nel mondo di oggi, e ne sentiamo parlare un pochino tutti i giorni, essere in grado di non farsi trascinare dalle pulsioni che trascinano verso comportamenti magari sbagliati è molto importante. E spesso,
sì, anche
per
uno
esempio,
sport di nel quale, scusami, si riflette, sì, immagino si debba fare un po' il vuoto dentro di sé per riuscire, no, a fare la competizione, quindi senza ascoltare le voci da fuori.
Esatto, devi concentrarti moltissimo. Un incontro di scherma dura 3 minuti. Ogni avversario è diverso. Se uno di fronte all'altro a 2 metri di distanza, i comportamenti dell'altro li devi intuire molto velocemente, perché se non li intuisci non sei in grado di o attaccare o controattaccare all'azione che ricevi. Quindi devi studiare, devi avere una capacità, aiuta ad affinare le capacità analitiche delle persone affinché riescano a conoscere o a comprendere la persona che hanno davanti in una maniera migliore, perché già solo essere mancino o destro ti offre dei bersagli differenti, se sei alto, sei basso, oppure uno che attacca, uno che difende, uno che è veloce, uno che è lento. E poi questi elementi, che sono solo una parte degli elementi che uno deve valutare, si mixano fra di loro, quindi a volte c'è l'alto lento, l'alto veloce, e quindi ogni volta rimetti in discussione tutto.
Quindi adesso siete in cerca di ulteriori partner, oppure chiuso così il progetto e quindi chi ci ascolta può solo partecipare ma non può unirsi?
Allora, in questo momento noi, diciamo che il progetto autorizzato e approvato dall'Unione Europea include questi partner, un progetto che durerà altri 2 anni, ma ovviamente nel frattempo si potrà allargare, perché ovviamente tutta la parte di formazione che noi predisporremo mettendo insieme le esperienze di tutte queste 5 società verrà condivisa e distribuita a tutti coloro che lo vorranno. Successivamente il nostro progetto è quello di allargare ovviamente ad altre società, una volta che però avremo stabilito un po' quelli che sono i pilastri su cui costruire questo percorso, no? E non vogliamo che siano solo i nostri pilastri, anche se noi abbiamo fra queste 5 società maggiore esperienza, ma vogliamo capire in paesi che hanno caratteristiche diverse dalle nostre come possiamo costruire un percorso comune. La condivisione credo che nel mondo di oggi sia una delle cose più importanti. Perché l'Ucraina? L'Ucraina perché ovviamente auspichiamo che presto finisca quello che sta succedendo in questo paese. Alla fine della guerra ci saranno moltissime persone con disabilità, soprattutto,
sì,
fisica.
È anche una buona scuola di scherma, se non sbaglio, tra l'altro.
Sì, hanno una grandissima scuola di scherma.
Una grandissima scuola di scherma.
Quindi si sono fregiati di medaglie d'oro.
Quindi possono,
grazie anche ai tecnici italiani, ecco.
Quindi possono dare un doppio contributo, diciamo, anche proprio sulla formazione. E poi c'è una necessità probabilmente incipiente. Io, Lorenzo, ti devo salutare e ringraziare moltissimo per questo collegamento. In bocca al lupo per tutto il progetto e teneteci ovviamente in considerazione quando ne avrete via via gli sviluppi.
Sarà per me veramente un piacere, vorrei ringraziare te, Laura, e tutta Radio 24 per l'attenzione che rivolgete sempre a tutte queste attività che vanno nella direzione dell'inclusività, perché credo che nel mondo di oggi fa la differenza.
cofondatore di Accademia Scherma Milano. Il riferimento per questo progetto, per chi avesse appunto la volontà, la necessità di contattarli. Noi ci fermiamo qui con questa puntata, diamo la linea a Si può fare nel sociale con Cristina Carpinelli. Ci parla di una storia di riscatto di ragazzi a Casal di Principe impegnati in progetti per la legalità. Buon ascolto.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Quella di oggi è la storia di una rinascita. Siamo a Casal di Principe, un comune in provincia di Caserta, stretto per anni nell'artiglio del clan camorristico dei casalesi. È il luogo di cui parla Saviano in Gomorra, ma è anche il posto che segna una ribellione a questo sistema, con oltre 138 beni sequestrati alla camorra, oltre 50 dei quali già a disposizione di associazioni che al loro interno stanno sviluppando progetti culturali, educativi e sociali. Un presidio del territorio fatto con coraggio, ottimismo, voglia quasi eroica di sovvertire pregiudizi e ordini prestabiliti. Un luogo dove la parte sana della società ha stretto un patto educativo di comunità che sta coinvolgendo enti, associazioni e istituzioni per promuovere una comunità educante, inclusiva e contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il valore della legalità nel territorio. La vera forza nasce dall'aver dato la possibilità ai giovani di Casal di Principe di sognare davvero un futuro per se stessi.
Mi chiamo Valeria Ruffo, sono la coordinatrice del progetto Antenne e socia e dipendente della cooperativa sociale Eva, capofila del progetto. Il progetto Antenne è un progetto praticamente sulla comunità educante. Il bisogno che ci portano è soprattutto far sperimentare i propri figli e figlie in uno spazio sicuro, in uno spazio dove possono comunque avere la possibilità di approcciare e di sperimentarsi non solo in contesti diversi, ma anche che possa fornire strumenti conoscitivi, culturali e sociali differenti da quello che è stato, insomma, passato della città. In più poi noi come cooperativa Eva abbiamo una mission molto definita che si occupa appunto quella della prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne, e quindi c'è tutta una proposta di attività proprio sulla prevenzione e una serie di attività di laboratori proprio sulle disuguaglianze di genere.
E su questi temi che tipo di contesto state incontrando? Qual è il tessuto sociale in cui state lavorando?
Sicuramente emerge una cultura ancora molto patriarcale. Il cambiamento è in atto, ma bisogna ancora tanto lavorare soprattutto su l'educare alle differenze e su dare la possibilità ai minori del territorio di potersi esprimere liberamente e di scegliere per se stessi.
E anche questo è un tema che riguarda le disparità tra ragazzi e ragazze, cioè in questo senso, ad esempio, come state lavorando?
Proviamo anche a fare un lavoro di orientamento e di scelta con i minori del territorio, in particolare ad oggi con alcune ragazze che frequentano, diciamo, le attività già da un po' di tempo, sono anche riusciti a fare delle scelte differenti, ovvero di scegliere degli istituti scolastici superiori al di fuori della città di Casal di Principe, cosa che negli anni passati in realtà non avveniva, ma non lo facevano in base proprio agli interessi, a che cosa volevano essere da grandi, no? Rispetto anche alle proprie passioni. Era una scelta di ripiego, perché veramente c'era anche una difficoltà da parte dei genitori stessi a concedersi la possibilità ad uscire fuori dalla propria città.
Coinvolgere le madri in progetti educativi contro gli stereotipi di genere, dare vita a un asilo nido, un doposcuola, aiuto compiti, gite, progetti che letteralmente stanno cambiando la vita a chi vi partecipa, come mi racconta Lucia, che nel punto luce di Casal di Principe manda tutti e tre i suoi figli.
Qui a Casale non c'era nulla, sinceramente ci voleva, perché questo paese era morto, quindi è molto molto importante, ma poi pure perché imparano tantissime cose, i progetti che fanno sono molto istruttivi, molto utili, a volte anche per noi mamme quando ci incontriamo, eccetera eccetera, perché prima era tutto un'altra storia, qui Casale era molto delicato, sia nel muoversi, non c'era proprio completamente nulla, ora si sta evolvendo tantissimo. E soprattutto il punto, grazie al punto luce, i ragazzi sono molto 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 presi. Qui c'è poca scelta, lavoro non ce n'è, voglio dire, ci sono laureati a casa, 30-35 anni stanno a casa, quindi...
Una rete di associazioni capace di dare possibilità alle donne e non solo ai bambini, come mi spiega Anna, una mamma che grazie al nido nato all'interno del punto luce gestito da Save the Children è riuscita a tornare a lavorare.
Io ho avuto il secondo bimbo proprio nel periodo Covid. Quando poi siamo usciti dal Covid non avevo più il mio lavoro, io mi sono dovuta ricostruire, però prima di conoscere punto luce non avendo molti aiuti, non sapevo come fare. Già il fatto che il piccolino avesse trovato posto al nido da loro, io avevo comunque mezza mattinata libera, quindi da qui è partita poi tutta una mia ricostruzione personale dei miei sogni che tra virgolette avevo messo in un cassetto. Ho iniziato di nuovo a studiare e infatti oggi ho intrapreso un percorso per diventare docente di sostegno, ed è proprio grazie al loro sostegno che io ho potuto iniziare questa cosa, altrimenti non avrei avuto il tempo materiale per poterlo fare, insomma.
Una rivoluzione quella che sta avvenendo in questo comune un tempo famoso solo per la camorra e i casalesi, come mi racconta Gianluca.
Mi chiamo Gianluca Natale e sono il presidente dell'associazione Casale Lab ODV, Organizzazione di Volontariato. Come associazione stiamo portando avanti un laboratorio di cittadinanza attiva, una serie di iniziative che hanno alla base quello di seminare senso civico e soprattutto creare una rete di rapporti tra cittadini, istituzioni, sia politiche ma anche locali come le scuole, come le parrocchie, per cercare di recuperare un territorio. Noi in particolare stiamo cercando di lavorare sui giovani, infatti la mia associazione conta 33 ragazzi, di cui l'età media sono 24-25 anni, quindi lavorare sui giovani, quelli che magari non hanno vissuto gli anni del terrore, dove per fortuna ad oggi non si spara più, per fortuna le istituzioni, le forze dell'ordine subito, voglio dire, ci strongono sul nascere qualsiasi pericolo di ritorno agli anni bui di Casal di Principe. C'è tanta volontà da parte dei ragazzi di voler rinascere, di voler ricostruire e di resistere ad una mentalità di arretratezza culturale. Come lo facciamo? Facciamo andando nelle scuole, sensibilizzando sui temi del bullismo, dell'educazione civica, del rispetto delle regole, appunto, facendo attività sportive, quindi coinvolgendo attraverso lo sport la comunità, facendo dei corsi proprio di formazione politica e cittadinanza attiva su che cosa è l'amministrazione comunale, come si fa una richiesta all'amministrazione comunale, come si è cittadini, quindi poi di organizzare iniziative per combattere alcuni fenomeni come quello della dispersione scolastica, come quello del disagio giovanile, come quelli di eventuali fenomeni di criminalità organizzata. Quando l'anno scorso è successo un fenomeno di camorra, fondamentalmente ci siamo uniti in un corteo con migliaia di persone e quindi abbiamo dimostrato che in realtà non c'è più spazio per loro a Casal di Principe e dintorni.
Il corteo di cui parla Gianluca è quello che sentite in questo frammento, in cui la gente di Casal di Principe urla "Non vi vogliamo" ai clan. Una rinascita, quella di questo comune, che coinvolge soprattutto i giovani, perché da loro prenda vita una cultura della legalità, come mi spiega Domenico, uno degli educatori che sul territorio è riuscito a far diplomare ragazzi che avevano abbandonato la scuola, riportando in loro il sogno di un futuro.
Sono Domenico Graziano, sono un operatore del punto luce di Casal di Principe, che è un centro di contrasto alla povertà educativa, in un bene confiscato alla criminalità organizzata. Il nostro ruolo è proprio quello di creare un ambiente supportivo e non giudicante, in cui dare vita a relazioni significative e costruire ed esercitare competenze. Un servizio di questo tipo ha bisogno di molti anni per poi raggiungere, diciamo, ottenere la fiducia delle famiglie soprattutto, per cui Diciamo la modalità più diffusa è il cosiddetto passaparola, quindi c'è un nucleo di famiglie ben consolidato che ci conosce da anni, perché dal 2017 diciamo che siamo aperti, e quindi man mano ci invia i parenti, gli amici, ma chiaramente ci sono anche i segnalati dal servizio sociale oppure dalle scuole. Ci sono quindi diversi casi anche di dispersione scolastica, ci sono stati diversi casi positivi dove siamo riusciti, anche magari non subito, anche con degli anni scolastici persi purtroppo, però abbiamo avuto ragazzi e ragazze che poi hanno trovato la loro strada e che hanno poi dopo raggiunto il diploma o lo stanno raggiungendo. Sogno che il grande capitale sociale di Casal di Principe, cioè tutta questa ricchezza in termini di professionisti e volontari che dedicano il loro tempo alla crescita dei minori, possa continuare nel tempo e dando seguito al nostro patto educativo che, come saprà, abbiamo firmato il 17 marzo. È un lavoro che abbiamo fatto quotidianamente per circa 3 anni, possa dare i suoi frutti e possa permettere ai minori soprattutto di essere felici, di raggiungere un adeguato livello di benessere e soprattutto la possibilità di autodeterminare per quanto possibile il loro futuro.
Lavorare sulla dispersione scolastica con progetti sportivi, teatro, musica, salvare anche chi sembrava non avere possibilità, come mi racconta Francesca, 19 anni, che vive a Casal di Principe, che prima è stata una ragazzina che ha frequentato il Punto Luce e oggi è parte attiva del mondo delle associazioni.
Noi siamo, diciamo, delle piccole cellule. Come io spesso faccio questo paragone quando parlo di questo progetto, mi piace immaginarci come una sorta di cellula che può agire contro delle malattie, nel senso che ci sono delle questioni che veramente creano delle situazioni familiari e sociali molto particolari, per cui noi spesso ci ritroviamo ad avere a che fare con ragazzi che hanno sensazioni e stimoli veramente pari a zero, perché non hanno una famiglia che gli permette sia economicamente che socialmente di fare alcune cose. Quindi questi ragazzi poi vanno verso una deriva della salute mentale esageratamente brutta. Noi siamo gli agenti propositivi che devono cercare di attivare questi stimoli.
Anche questa puntata termina qui. Se volete potete riascoltarla in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto anche per questa puntata di Si Può Fare. Ringrazio Michele La Serra e Silvia Bandelloni in redazione, Carmelo Lauricella troppi Michele, Carmelo Lauricella in regia. Ci ritroviamo domani con una nuova puntata. Buon ascolto a tutti.